L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Ciao Chiara, un saluto a tutte e a tutti.
Ciao Federico, benvenuti ascoltatrici e ascoltatori. Oggi partiamo così. Quando la sera, dopo una dura giornata di lavoro a costruire piramidi, gli egiziani andavano in drogheria a comprarsi un po' di zucchero per il caffè e per preparare le marmellate. Ecco, lo zucchero era avvolto nella famosa carta da zucchero?
No, non poteva cadere, sia perché non c'erano drogherie in quei tempi e nemmeno marmellate, ma soprattutto perché la carta, per come la conosciamo noi, arrivò molto tempo dopo, ma tanti secoli dopo.
Beh, però c'erano i papiri, questo sì, sui quali anche si poteva scrivere, e il foglio di papiro però era un po' fragile e quindi si rompeva facilmente. Da papiro deriva anche la parola paper in inglese, appunto carta, e anche papel in spagnolo, ecco. Il libro di papiro non si sarebbe potuto fare, Federico?
No, si sarebbe aperto, smembrato tutto. Andiamo avanti. Nel 751 d.C. in Turkestan c'è una grande battaglia che vede in campo un esercito arabo e le forze della regione che però erano appoggiate dai cinesi.
Vincono gli arabi, che fanno molti prigionieri, e fra questi c'è un cinese che si qualifica come cartaio. Gli chiedono di spiegare cosa sia questa professione e il prigioniero spiega come in Cina si sia scoperto un modo di trattare gli stracci, triturandoli e impastandoli con vegetali, dai quali poi si ottiene una buona carta molto resistente.
Gli arabi si impadroniscono di questa tecnica, la diffondono nei loro territori e intorno all'anno 1000, con la loro espansione nel Mediterraneo, la cosa si diffonde, la carta arriva in Spagna e in Italia.
L'efficienza del metodo cinese conquista l'Europa, dove è oggetto di grandi evoluzioni che migliorano di molto ovviamente la tecnologia.
E qui da noi, in quei tempi, sorgono i laboratori di Fabriano.
Che sembrerebbero una realtà industriale recente, e invece nel 1300 Fabriano è già la prima cartiera, dove nasce proprio il primo vero foglio di carta, come lo intendiamo noi.
Dal 1300 inizia una grande corsa ai miglioramenti tecnici che vede l'invenzione di macchine che trattano gli stracci e la pasta che ne deriva, sviluppi che consentono di avere diversi tipi di carta.
E poi sorge un problema, la materia prima, gli stracci non sono più sufficienti. Pensate che in alcune città, a Parma ad esempio, furono emanate delle leggi severissime per impedire che dalla città uscissero nei modi più diversi gli stracci. Ma ora ne parliamo.
Quindi nasce una vera e propria economia degli stracci, che detta così sembrerebbe un disastro, mentre invece la nostra storia è molto importante. E questa economia degli stracci ce la racconta Augusto Ciuffetti, ricercatore di storia economica dell'Università Politecnica delle Marche ed è autore del libro Carta e stracci per le edizioni Il Mulino. Ciuffetti, benvenuto.
Grazie, grazie, un saluto a tutti.
Allora, cos'era questa economia stracciata?
Allora, gli stracci sono stati al centro dell'economia del nostro paese per un lunghissimo periodo, direi per tutta l'età moderna, e sono legati, questa economia è legata alla nascita delle cartiere. Le prime cartiere, i primi mulini per la produzione della carta sono costruiti in Spagna nel XII secolo e poi nel secolo successivo arrivano in Italia, e in modo particolare in Italia svolge un ruolo centrale molto importante la città di Fabriano insieme ad altri piccoli centri della dorsale appenninica. Qui ci sono le condizioni ambientali favorevoli per lo sviluppo della produzione della carta. Fabriano è così importante perché in questa città avviene una significativa innovazione tecnica, perché a Fabriano, appunto nel XIII secolo, nasce il cosiddetto foglio di carta moderno, cioè la carta bambagina, che si ottiene attraverso la lavorazione di una pasta di cellulosa ricavata dalla macerazione appunto degli stracci. Gli stracci sono la materia prima che viene utilizzata.
Quindi diciamo che il foglio di carta moderno, proprio come lo intendiamo, quindi diciamo un rettangolone di carta più o meno chiara, insomma, sul biancastro. Certo. Prima non esisteva questo concetto, prima erano molto più grezzi, erano quasi dei rotoli, corretto?
Giustissimo, certo, erano, si utilizzavano papiri, tanto per intenderci, in età antica, oppure delle pergamene, ma che erano poco funzionali per lo sviluppo poi delle tecniche moderne, insomma. Tenete conto di un dato, a mio avviso, molto importante, no? Che a Fabriano nasce questo foglio di carta moderno che utilizza la cellulosa che si ottiene dalla macerazione degli stracci, no? Attraverso soprattutto stracci di canapa e di lino.
Sì.
Poi si utilizza una colla per rendere il foglio impermeabile, e questa colla è ricavata da un altro, tra virgolette, rifiuto, il carniccio ottenuto dagli scarti della macellazione, dai rifiuti delle concerie.
Quindi di fatto scarti su scarti, insomma, due scarti che si accoppiano e fanno questo prodotto straordinario che è il foglio di carta.
Certo, anche perché vengono riutilizzati, reintrodotti nel ciclo economico. Tenete conto di un dato, che poco distante, tutto sommato, da Fabriano, cioè a Subiaco, nel 1465 viene stampato il primo volume, appunto a stampa, realizzato in Italia con la tecnica dei caratteri mobili, è il De Oratore di Cicerone, siamo nel 1465, e questo libro non si sarebbe potuto stampare senza l'invenzione della carta moderna ottenuta dagli stracci.
Ecco, però prima c'erano questi libroni scritti a mano, e nei quali vediamo dei fogli però che non sono grigio scuro, insomma, erano abbastanza buoni.
Sul marroncino.
Ma quella non era carta da stracci?
No, assolutamente no. Assolutamente no, come le dicevo prima, erano delle pergamene.
Pergamene.
Che venivano vergate a mano. Tutt'altra cosa rispetto al foglio moderno.
Certo, da lì è stata proprio l'evoluzione di tecniche e tecnologia. E proprio certo. In centro Italia, diceva, in Fabriano in primis, ma poi anche in Toscana e a Bologna, si formano certo. Appunto i primi grossi poli produttivi della carta, che addirittura fornivano carta al nord Europa. Poi è avvenuto un po' il contrario, visto che poi la cellulosa è arrivata invece dagli alberi, che invece arrivano più da quelle zone.
Sì, tenga conto che, ecco, nel corso dell'età moderna poi c'è un forte sviluppo del settore cartario, e quindi si richiedono quantitativi sempre maggiori di stracci che servono appunto per produrre la carta. In realtà questa dinamica determina due situazioni. Intanto siamo in un contesto in cui la raccolta degli stracci è fatta soprattutto da esponenti dei ceti sociali subalterni. La raccolta degli stracci rappresenta un'importante forma di integrazione del reddito. Però al di sopra di questa rete ci sono degli accaparratori, dei mercanti, degli imprenditori, che poi smistano gli stracci raccolti. Li dovrebbero far arrivare alle cartiere locali, ma nella maggior parte dei casi questi stracci, soprattutto a partire dal XVIII secolo, vengono esportati verso l'estero, verso l'Inghilterra, verso l'Olanda. Uno, perché lì il prezzo degli stracci era più elevato, veniva pagato di più, insomma. Due, perché la domanda che arriva dall'Olanda e dall'Inghilterra è in forte crescita per effetto dell'espansione di questo settore, appunto, nel nord Europa, mentre le cartiere italiane vanno incontro ad un declino. L'esportazione dello straccio avviene sia legalmente sia illegalmente attraverso il contrabbando.
Esatto, si era creato talmente un'economia, un valore commerciale su questi stracci, che appunto a un certo punto ci sono leggi, ci sono controlli e ci sono ovviamente i contrabbandieri.
Certo, ma guardi, si cerca di introdurre dei dazi, delle gabelle, ma ovviamente il tutto non funziona. Addirittura nello Stato Pontificio nel 1791 viene istituita una privativa, cioè si dà ad un mercante, tal Luigi Lazzarini, il monopolio della raccolta e della commercializzazione dello straccio, ma anche questa dinamica sostanzialmente non funziona, perché poi lui stesso viene accusato, tra l'altro, di esportare illegalmente lo sprazzo. Quindi c'è tutta una normativa che insomma si cerca di eludere, di aggirare, e lo fanno un po' tutti, sia i commercianti, i grandi mercanti, sia i primi raccoglitori di straccio, cioè quei contadini che lo fanno appunto per integrare il reddito. Per esempio, lungo il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, tra Umbria e Toscana, sono gli stessi contadini che praticano il contrabbando, oppure sull'Appennino tra la Romagna e sempre la Toscana ci sono dei veri e propri facchini che fanno questa operazione di trasporto degli stracci.
Un po' come è avvenuto ancora adesso, ma molto meno, cioè con certo materiale di base dell'elettronica per produrre i circuiti. Senta, però, allora, la componente stracci è fondamentale, poi arriva la cellulosa e si nobilita, insomma, questa pasta. Però gli stracci si usano fino a non molto tempo fa, o ci sono ancora adesso?
Allora, guardi, intanto è interessante mettere in risalto un dato, cioè che anche in età moderna poi in realtà lo straccio alimentava una vera e propria economia, nel senso che non serviva soltanto per le cartiere. A Roma, per esempio, gran parte delle pezze di straccio, di stoffa, venivano anche vendute agli ospedali, perché venivano utilizzate come bende, oppure venivano venduti agli ottonari, agli orefici, perché ugualmente avevano bisogno delle pezze per pulire, no, le loro produzioni, o addirittura ai fiorai, perché già in età moderna si confezionano fiori di stoffa.
Eh sì.
E questa pratica è continuata fino a tempi relativamente recenti. Io cito sempre un bellissimo cortometraggio di Citto Maselli del 1952, intitolato Niente va perduto, dove racconta l'attività degli stracciaroli, robbi vecchi, bottigliari nella Roma dell'epoca, che svolgevano un'attività importante, insomma. Quindi c'è un meccanismo di uso di questi materiali, tra virgolette, poveri, che arriva fino all'età contemporanea e anche fino a noi, tutto sommato.
Solo che gli stracci non bastano più, non basterebbero più per tutto quello
per produrre,
che
dobbiamo. Certo.
E quindi sono arrivati altri materiali, certo.
Va bene, grazie mille, professore, di questo viaggio.
Grazie a voi, grazie a voi.
All'inizio del secolo scorso poi le cose cominciano a cambiare, come ci spiega Ercole Sori. Lei è un professore in pensione, era ordinario di storia di economia all'Università di Ancona ed è autore di un libro che si chiama Quel che resta di un bene, di edizione El Mulino.
Che cosa succede in quel ventennio 1920-1940 nel settore dei rifiuti e della raccolta? C'è qualcosa che incomincia a cambiare rispetto al passato?
Una premessa, comincia a cambiare già prima in tema recupero e riciclaggio. Come dire, l'Italia ha una particolare predisposizione all'economia circolare, non per virtù ma per necessità, perché è povera di materie prime. Lo ha fatto per la siderurgia, con l'elettrosiderurgia che poteva partire dai rottami ferrosi, lo ha fatto per il vetro, l'ha fatto per la lana con la formazione del ben noto distretto di Prato. La stessa sorte tocca alla carta. Il fascismo cerca, soprattutto all'insegna della politica autarchica, di dare una sistemazione a questa vicenda in vari settori e perciò anche in quello cartario. Nasce l'ente nazionale cellulosa e carta e nel 41 viene approvata la prima legge organica in materia di rifiuti, che è tipo della raccolta differenziata, ma essendo nel 41 non avrà nessuna possibilità di essere applicata. La cosa scoppia evidentemente negli anni 70 e 80, perché l'Italia reduce da un intenso sviluppo economico, il miracolo economico, c'è stata un'esplosione dei consumi, del reddito pro capite, sono esplosi gli consumi di carta e cartone, gli imballaggi ormai dominano la scena delle nostre discariche e dunque mandare in discarica o bruciare quantità imponenti di carta e cartone diventa sempre più illogico, insomma, oltre che diseconomico.
Certo.
Mi pare che ci sia un'esperienza di una città in particolare in questi anni, Modena, che nel 73 inizia questa pratica del riciclo,
sì,
no? È un battistrada questa città.
Sì, è il primo tentativo di raggiungere il, diciamo, consumatore finale. Recuperare e riciclare carta è materia complessa, in generale anche per altre materie prime, insomma. Bisogna che siano coinvolti i produttori, gli utilizzatori industriali di quel prodotto, i distributori e finalmente anche il consumatore finale. Modena, insomma, famosa per il suo riformismo e avanguardismo in tema di amministrazione locale, cerca di sperimentare questi primi esempi di raccolta differenziata.
E tra l'altro sono gli anni 70 dove si comincia ad avere anche un po' una coscienza ambientale, le prime manifestazioni ambientali prima partono dagli Stati Uniti, poi ovviamente dopo qualche anno arrivano anche qui in Italia, la fondazione del Partito dei Verdi, ora vado un po' a memoria, però insomma in quegli anni abbiamo proprio una coscienza ambientale, ambientalista.
Cresce, sì, nel mondo.
Sì, sicuramente è un'onda che sta crescendo, direi che la particolare maturazione sia negli anni Ottanta. Comieco, tra l'altro, nasce non a caso nell'85, cioè la prima organizzazione che si occupa professionalmente, diciamo, di raccogliere, recuperare e riciclare i prodotti cellulosici. Una curiosità, diciamo, il settore che si va costituendo attorno al problema del riciclo della carta, cioè il settore dei maceri e dell'utilizzazione dei maceri per alcuni prodotti specifici, tipicamente la carta ondulata e gli imballaggi, pone questo piccolo problema. È noto che questo settore crea un polo in una precisa parte d'Italia, che è la provincia di Lucca. Lucca non è lontana, anzi è vicinissima a Prato, che ha sperimentato la stessa cosa per la lana.
Cioè alcune tecniche, tecnologie possono essere
migrare, no?
Utilizzate in entrambi i settori,
migrare.
Quindi da lì potrebbe essere nato tutto. Va bene, grazie davvero professore, buonissimo lavoro.
Grazie altrettanto, arrivederci.
Bene, dunque Federico, in questo viaggio arriviamo ai giorni nostri, quindi la
sì.
Carta per noi ha mille forme, insomma dal cartone alle scatole, la carta patinata delle riviste, le vaschette per gli alimenti di
è
carta
così.
Un po' plastificata, la carta da parati, la carta delle banconote, però chi meglio di lui può parlarci della carta? Diamo il benvenuto all'ingegner Michele Bianchi che è vicepresidente di Comieco, benvenuto.
Grazie, un saluto a tutti.
Senti ingegnere, allora citavamo poco fa i quotidiani hanno quella carta leggerissima che se c'è un po' di vento si rompe, però poi hanno degli inserti nei quali ci sono queste riviste, no, con una carta pesante, patinata, lucida. No, e com'è che si fa a trattare queste cose diverse? Perché tra la carta patinata delle riviste di moda e quella del giornale c'è una differenza fortissima.
Che tra l'altro noi la recicliamo, ma insomma le buttiamo tutte insieme.
Mettiamo tutto insieme e facciamo quello che è la raccolta di carta mista che poi viene avviata al riciclo nelle cassiere che producono nuova carta sia per imballaggi che per altre applicazioni. Quindi è possibile utilizzare diverse carte messe insieme.
Ma nel senso che voi siete bravi poi a selezionarle.
Separare. Cioè la patinata va da una parte e quella del quotidiano va da un'altra?
No, semplicemente allora quando l'avanzo di rivista viene messo nel raccoglitore di carte e cartoni, poi viene raccolto, va nelle piattaforme di selezione. All'interno di queste piattaforme c'è la possibilità di selezionare le diverse tipologie, ma soprattutto la cosa importante è allontanare tutti quei materiali che possono non essere fibrosi e quindi non costituire nuova carta. Da quel momento le varie qualità vengono distribuite alle cartiere e si produce nuova carta. Ci tengo però a dire che anche con la carta mista, sia giornale che da imballaggio e le varie tipologie, può essere utilizzata per produrre queste carte da imballaggio che poi servono a contenere i prodotti che vengono distribuiti.
Sì, cioè può tornare a rivivere, diciamo, sotto forma di ovviamente carta riciclata, quindi magari nei cartoni, negli imballaggi che poi,
esatto,
vengono riutilizzati.
Ma perché nell'imballaggio possiamo permetterci di avere un frullato che non deve dare delle prestazioni, per esempio, di lettura, no? O di stampa di immagini, e quindi può essere più grezzo, è questo che avviene?
Questo può essere un aspetto. Laddove dobbiamo produrre anche, ad esempio, le parti esterne dell'imballaggio che noi comunemente troviamo sugli scaffali con stampe, con comunicazioni, ecco lì ci va destinata la parte di fibra bianca o disinchiostrata, quindi avviando al riciclo del materiale prestampato, poi in cartiera nei vari processi di lavorazione delle fibre vengono allontanati gli inchiostri e quindi queste fibre vengono utilizzate per la parte esterna, a sua volta possono essere anche patinate e quindi diciamo che l'imballaggio a valle che ne viene prodotto può essere bianco, bello in apparenza e portare ancora di nuovo immagini e comunicazione.
Nell'impianto vengono lavorati affinché appunto vengano separati quelli che proprio sono i materiali che non riescono ad essere o comunque che sono diversi dalla carta riciclata, e tutto quello che invece viene buono, insomma, viene messo, tra l'altro Federico ha detto prima, un frullato. In effetti fate un enorme frullato, vero?
Esatto, questo è l'inizio, proprio l'inizio della fase di produzione, è come un grande frullatore in casa, ma in dimensioni industriali, dove le balle di macero misto raccolto vengono messe assieme all'acqua e parte lì la fase di lavorazione sotto forma di soluzione di acqua e fibra, dove di nuovo i contaminanti vengono mano a mano allontanati e è purificato il prodotto a base di fibre. Viene poi avviato alla produzione vera e propria del foglio di carta nelle macchine continue.
Ma quando vi è arrivata la carta, per ritornare ad un materiale utilizzabile, ci vuole molto tempo oppure le riciclerie lavorano in modo che il processo sia abbastanza rapido?
Il processo è rapido e continuo, nel senso che queste grandi balle di raccolte e prestate vengono messe in questi frullatori, poi si apre la fase di purificazione, come dicevo, in diversi stadi, fino ad arrivare alla formazione del foglio stesso. Consideri che dal momento in cui la balla di raccolta di macero viene messa nello spappolatore, quindi in questo frullatore, al momento in cui arriva in fondo alla macchina continua stiamo parlando di minuti, da 10-15 minuti, dipende un po' dai vari stadi di lavorazione che ci sono e di chi ne intermedie, però è tutto un processo continuo. E che parte da questa soluzione acquosa e arriva al rotolo finale.
La carta, quindi i materiali a base di cellulosa possono essere sicuramente riciclati, ma non all'infinito. Qual è un po' il tasso di riciclabilità di questi materiali? Ma
diciamo che storicamente viene detto che la carta è come la vita dei gatti, si ricicla. Questo è uno studio che... Sì, fatto. È chiaro che le tecnologie avanzano sempre di più e quindi il grado di distruzione delle fibre stesse è minore e quindi si può riciclare sempre più volte. Consideri che un imballaggio impiega circa 2 settimane dal momento in cui è prodotto al momento in cui viene prodotto di nuovo, mentre se si parla di fogli o di carta da giornale addirittura parliamo di 1 settimana, il ciclo del riciclo, quindi questi sono un po' i tempi medi dell'industria.
Quando parliamo di carta riciclata ci viene sempre in mente le scatole, gli imballaggi e così via. In realtà la cellulosa può rinascere anche con altre vite, chiamiamole così, anche magari un po' meno usa e getta. Adesso vengono utilizzate appunto le carte da macero anche per, non so, i mobili in cartone, oppure viene utilizzata ad esempio per i pannelli in edilizia. Cioè non è detto che debba essere per forza come dire un prodotto usa e getta, un nuovo prodotto.
No, assolutamente, ci sono tanti esempi, lei ne citava alcuni in cui può essere utilizzata e rimane nelle nostre case, nelle nostre vite per tanto tempo. Basti pensare anche agli scatoloni che in realtà poi dopo contengono prodotti e servono da archivio, no, nelle case.
Certo.
O i prodotti di cosmetica o di lusso che la scatola in cui ci teniamo a tenerla da parte. Quindi è chiaro che la maggior parte della carta riciclata è quella che riguarda gli imballaggi e quindi la grande distribuzione. Ecco, lì ha il compito di impacchettare i prodotti e poi dopo, una volta che sono i prodotti estratti, si avviano a riciclo e parte la nuova vita, assolutamente.
In questo viaggio che noi abbiamo fatto in questa puntata, abbiamo capito che siamo stati dei grandi produttori di carta, abbiamo una lunga tradizione, come ci ha spiegato il professor Ciuffetti, ecco, ma siamo anche dei bravi riciclatori, nel senso che noi in Italia riusciamo a riciclare circa l'81%. Questo vuol dire che siamo tra i migliori in Europa, è così, ingegnere?
Esattamente, è questa una delle cose che ci deve fare orgoglio, perché 8 su 10 imballaggi subiscono oggi il riciclo. Consideri che in Europa ha settato come target di tasso di riciclo per il 2025 75%, noi siamo all'80%, e per il 2030 l'85%, quindi siamo sulla strada giusta per raggiungere quelli che sono già i target per il 2030 per l'Europa. Quindi un campione importante di circolarità e di sostenibilità che l'industria cartaria italiana oggi esprime.
Bene, dai, per una volta siamo eccellenti.
Siamo i primi.
Esatto.
Molto bene, molto bene. Grazie davvero, buon lavoro, ingegner Bianchi.
Grazie.
Non c'erano le marmellate ai tempi degli egiziani.
Non c'erano. O meglio, magari c'erano delle composte su dei frutti, ma adesso non entrerei in questo dettaglio.
Le marmellate, la sfinge. Buonissimo.
Bello però questo viaggio che abbiamo fatto. Siamo partiti dagli egiziani e siamo arrivati ai giorni nostri, dove abbiamo scoperto che siamo molto bravi in questa attività di riciclo. Va bene, grazie ascoltatrici e ascoltatori per averci seguito fin qui. Ciao Federico, ciao a tutti.
Ciao Chiara.
In collaborazione con Comieco, il consorzio nazionale per il riciclo di carta e cartone.